Up and Down. Up and Down. Dal lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in Up and Down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera.
Ragazzi, non avete capito, chi sale qui siete solo voi, perché questa è la galassia di Apneon nel mattino di Radio Bianconera, l'unica che conta. Sono le 9:03, buongiornissimo, un buongiornissimo a tutti quanti voi. E oggi ho fatto le cose per bene, ho preparato un bel canovaccio dietro la formazione della Juventus Women, che ieri sera mi ha davvero infuocato, infiammato. Ieri tifavo la Juventus Women come se non ci fosse un domani, in tribuna stampa faceva un gran freddo, questo è da dire, però mi hanno infuocato le nostre ragazze che hanno fatto una vera e propria impresa, doppietta di Girelli, che bello il gol last minute, proprio il doppione rispetto a quello che è accaduto con Quadrado sabato, no? Ma una goduria pazzesca ragazzi, una goduria proprio pazzesca a livelli esponenziali, e sono contentissimo. Brave ragazze. Ho visto anche che i miei voti non vi hanno convinto, perché poi ho fatto anche le pagelle per i nostri social, l'ho messo nei miei social, Liu Cavallero, seguitemi, interagiamo insieme. Però ecco, il dato emblematico è che questa squadra ha una mentalità vincente, questa squadra sa che cosa deve fare, sa quando non deve sbagliare, capisce i momenti chiave, e io sono letteralmente contento della Juventus Women, ragazzi. Forza ragazze, quindi era doveroso cominciare così. Però e nel frattempo aspettiamo che il link della messaggistica mi si apra, dei problemi di rete purtroppo. Intanto io vorrei interagire con voi, quindi il numero è 340 54 25 324, neanche Filippo riesce ad accedere alla messaggistica. Faremo il possibile per poter interagire con voi, ce la faremo, quindi dovete scriverci, quindi dovete bombardarci di messaggi, ragazzi, in questa mattinata in cui siamo tutti pimpanti, arzilli, contenti. Allora, un po' di cose da dirvi, perché al di là dei complimenti alla Juventus Women, io ho pensato a un po' di cose leggendo i giornali stamattina. C'è Denis Zakaria, questo giocatore classe 1996 svizzero, che io personalmente non vedo l'ora di vedere. Cioè, un giocatore davvero importante, un giocatore davvero di una levatura secondo me molto ma molto interessante, e credo che la Juventus debba pensarci concretamente. Sì, perché è un centrocampista, perché è un mediano, perché è ruvido, perché è roccioso, perché è solido, e perché soprattutto dà garanzie, ragazzi, dà garanzie. E per me bisogna inserirsi in questa corsa a due contro la Roma. Io ci proverei proprio tutta la vita a prendere Denis Zakaria, vi dico la verità. Altro tema che vorrei affrontare riguarda anche l'attacco, perché notizia di ieri sera di Sky Sport, e questa mi fa letteralmente ridere, cioè perché mi fa ridere come notizia. Praticamente la notizia di ieri riguarda Dusan Vlahovic, no? L'Arsenal è concretamente interessato, avrebbe chiamato gli intermediari del giocatore, ma non rispondono al telefono. Ma è straordinario, ma è qualcosa di fantastico, di fantascientifico. Spero di essere in onda e di non parlare a vuoto, no Filippo? Sono in onda, almeno lì, almeno quello ce l'abbiamo. Intanto stanno arrivando i vostri messaggi, piano piano carbureremo. L'importante è essere in onda. Siamo in onda, Filippo mi ha rassicurato sotto questo aspetto, per cui mi dovete bombardare. Facciamo così, chi ha il mio contatto Facebook oppure su Facebook, ecco, cercate Luca Cavallero, scrivetemi su Messenger i vostri messaggi, Luca Cavallero. Momentaneamente sopperiamo a questo vuoto così, e io vi leggo per interagire con me. Allora, partiamo, riavvolgiamo il nastro. Zakaria, questo giocatore svizzero che affronteremo venerdì, io lo prenderei, proverei a inserirmi nella corsa, perché ci servono giovani, perché ci servono giocatori solidi, compatti, tecnici a centrocampo. Proviamoci se c'è la possibilità. Dopodiché attaccanti, Vlahovic, vi ho detto, è la mia prima scelta, però stavo riflettendo, non è che ci serve solo un centravanti. Secondo me ce ne servono due dal mercato. Cioè, concretamente, dobbiamo pensare a prendere due attaccanti. Non solo Dusan Vlahovic, ma anche un'alternativa a Vlahovic, che potrebbe essere Raspadori. E perché può essere Raspadori? Perché secondo me né Morata né Ken sono due centravanti che potrebbero garantire garanzie di performance alla Juventus. E perdonatemi la ripetizione, cioè sono due giocatori che a livello proprio di appeal, secondo me, sono un po' fuori dai radar. Ecco, passatemi questo termine qui. Quindi, secondo me, le alternative a Morata e a Ken devono essere Vlahovic e Raspadori. Cioè dobbiamo pensare proprio a fare un restyling dell'attacco, perché adesso si parla solo di Dusan Vlahovic e possiamo fare il paragone con il mese di settembre in cui si parlava solo ed esclusivamente di Paolo Dybala, e secondo me questo non va bene. Cioè bisogna concretamente anche pensare ad altro, amici miei. Cioè bisogna anche guardare le cose un po' sul lungo termine, e secondo me l'attacco va rifondato in toto. Io non è che sto bocciando Moise Ken, però vorrei anche guardare un pelo oltre. Forse Filippo ci siamo, eh? Forse ci siamo. Dai, facciamo il countdown proprio in diretta. Proprio in diretta ce la facciamo. Niente, niente. Non abbiamo la possibilità di accedere alla messaggistica. Sono entrati, non lo so, degli alieni. Degli alieni, forse con la maglia nerazzurra e con la faccia da Ceferin, che ci hanno letteralmente oscurati. Quindi scrivetemi, scrivetemi su Facebook, Luca Cavallero, su Messenger, perché io voglio interagire con voi. Voglio comunicare con voi. Nessuno vi censura, mi raccomando, bombardatemi su Messenger, ragazzi, cercatemi Luca Cavallero su Facebook e scrivetemi lì, io vi leggerò e leggerò tutti quanti i messaggi che mi arrivano in questa mattina. Quindi Zaccaria, primo obiettivo secondo me per quanto concerne il centrocampo. Oh, siamo entrati, ce l'abbiamo fatta, campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo, evviva ragazzi, evviva, scatenatevi, perché secondo me Zaccaria prima scelta per quanto riguarda il centrocampo. Per quanto riguarda dall'attacco, ragazzi, Vlahovic ma anche Raspadori, quindi io lo cambierei proprio in toto. Guardate un po' come sono fumantino e rivoluzionario stamattina. E poi un quesito da porvi, qui vi arrabbierete, però lo dico perché lo penso: io darei una seconda chance ad Adrien Rabiot. Secondo me Rabiot gioca fuori ruolo, perché non è un esterno a sinistra, dai, diciamo le cose come stanno. E una, ecco, perché poi il nodo è l'ingaggio, no? Voi chiaramente per quanto riguarda l'ingaggio vi fate poi abbaiare dalle cifre che vedete, ma giustamente, perché poi l'ingaggio di Rabiot è imponente. Però quello che penso io è che Rabiot non sia un esterno e che Rabiot vada in difficoltà se gioca a ridosso della linea laterale, e che Rabiot abbia bisogno dell'interno del campo. E secondo me bocciarlo in toto soltanto perché da esterno non ha offerto buone prestazioni è sbagliato. Ha ragione Allegri, deve fare molto di più, però io ho una sensazione che potrebbe essere valorizzato qualora la Juventus svoltasse con il centrocampo a tre. Come ben sapete, chi di voi attento e mi segue nel frattempo, dirottate tutti i messaggi che mi stavate inondando su Messenger al 340 54 25 324, anche vocali, amici miei, vi ascolto e vi leggo. Tra poco arrivo perché sono già tantissimi messaggi. Però su Rabiot io credo che, nonostante io voglia il centrocampo con il 4-2-3-1, quindi due centrocampisti, e giocare con questo modulo qui, se passassimo a tre, Rabiot può essere un giocatore, può essere una valida mezzala sinistra. Alternativa ad Arthur, alternativa a Locatelli in caso Arthur diventasse un regista, però può essere una mezzala sinistra congeniale allo schema tattico della Juventus. Quindi Rabiot sì oppure no, amici miei. Notizia fresca fresca del Corriere dello Sport, tra le altre cose. Corriere dello Sport, vedete che bella zuppa, è meravigliosa la mattina di Happen Down con Luca Cavallero. Allora. Corriere dello Sport, prima Ramsey e Rabiot via, poi la Juve fa la spesa, quindi il Corriere dello Sport proprio lo dà per partente a Rabiot. Anche Ramsey, Ramsey appunto l'abbiamo analizzato tante volte questo caso qui. Però secondo me Rabiot è un giocatore che implica qualche riflessione, perché sin qui, per quanto io lo bocci, e lo ripeto, lo sottoscrivo, Rabiot per quanto mi concerne rientra nel novero dei bocciati. Ebbene, alla luce di questo, ragazzi, io vi arrivo a dire che sin qui non è stato impiegato nel ruolo a lui più congeniale. Quindi a Rabiot Luca Cavallero darebbe una seconda chance se impiegato una mezzala. Ditemi la vostra, che cosa ne pensate? Mi raccomando, 340 54 25 324. Dovete proprio inondarmi, inondarmi. Abbiamo un bel vocale, Filippo, andiamolo a sentire. E arriveremo, arriveremo.
Fabio da Capranica.
Ciao.
Zaccaria, ma noi dobbiamo avere a centrocampo persone che sanno di calcio, non che spezzano soltanto il gioco, che lo costruiscono. Quindi giocatori come Locatelli, come l'ex Juve Pjanic, gente che possa costruire la manovra e dargli anche qualità, perché devono arrivare i palloni agli attaccanti non come stanno arrivando adesso, perché gli attaccanti si muovono ma devono avere anche la palla giusta negli inserimenti, eccetera. quindi io sono sempre per Veloso del Verona a gennaio fare un'offerta, andare da Tudor e dire: tu sei ex Juve, aiutaci. Ti ascolto.
Molto interessante, caro Fabio, la tua disamina. Sono d'accordo. Secondo me, ecco, quello che tu poni implica una riflessione per quanto riguarda lo sviluppo del gioco. Innanzitutto, ragazzi, complimenti alle Juventus Women, eh? Cioè, al di là di questo, a proposito di gioco, ieri la Juventus Women, da un punto di vista del carattere, si è rivelata protagonista ed è stata protagonista di una prova encomiabile. Chi di voi era allo stadio me lo faccia sapere, che parliamo insieme, magari lo chiamiamo anche in diretta chi era allo stadio, perché è stata, secondo me, una cornice magnifica. Ma al di là di questo, l'interpretazione del gioco, carissimo amico mio Fabio, fa la differenza. Perché la Juventus in certe partite ha troppo arretrato da un punto di vista del baricentro, se non totalmente, secondo me questo ci ha penalizzato, perché la Juventus è una squadra ormai apparentemente semplice da affrontare e questo non deve capitare. Io credo che gli attaccanti debbano fare gli attaccanti, però non è che debbano andare dietro la linea della palla, tornare indietro e poi di fatto consentire all'altra squadra ad alzarsi. Ma quante volte l'abbiamo visto in questa stagione? Io non so poi se la pensate come me, eh? L'ho detto anche ieri mattina, qualcuno di voi non era d'accordo. Il miglior primo tempo della stagione, e secondo me la miglior partita della stagione, non è stata tanto contro lo Zenit, ma secondo me è il primo tempo di Udine, perché nel primo tempo di Udine abbiamo visto principi di calcio molto interessanti, abbiamo visto una Juventus costantemente in dominio del possesso palla, abbiamo visto una Juventus completamente a trazione offensiva. Il primo tempo di Udine, partita che abbiamo pareggiato solo ed esclusivamente per due errori individuali. E io non sto crocefiggendo Szczęsny, che per me è un portiere da Juventus. Però, amici miei, quando andiamo a parlare di quel periodo lì, abbiamo perso tanti punti perché la squadra ha pareggiato in quel modo e secondo me si è scoraggiata. E questo ha avuto ripercussioni poi sulle partite successive. Quanti siete? Io vi leggo. Dareste una seconda chance a Rabiot? Seguite il mio ragionamento. Rabiot non è un esterno da 4-4-2, è una mezzala da 4-3-3, dal mio punto di vista. Poi voi potete avere un parere differente, ditemi come la pensate nel merito. E secondo me Adrien Rabiot, nel novero di un possibile sviluppo tattico caratterizzato da tre centrocampisti, potrebbe esserci utile. Quindi ditemi che cosa ne pensate. Seconda chance a Rabiot, sì oppure no? E poi io prenderei due attaccanti, non uno, due. Oltre a Vlahovic proverei a prendere Raspadori. E così rispondo a Santo. Che cosa mi scrive Santo? Allora Santo dice: ma quell'interista di Raspadori cosa ha fatto in Serie A per meritare tutti i soldi che chiede il Sassuolo? Per favore, basta Rabiot, è il terzo anno che ha la Juve, non da ieri. Sono d'accordo con te con l'ultima cosa che dici, però Rabiot deve essere impiegato nel suo ruolo. Io non voglio dargli attenuanti, però non è un esterno da 4-4-2, palesemente, ragazzi, cioè non è un'alternativa a Bernardeschi, non è un'alternativa a qualsiasi esterno sinistro che abbiamo, tanto questa rosa è piena di esterni. Non è un esterno, punto e basta, lo dobbiamo constatare. Per me è una mezzala. Se devo giudicare Rabiot, lo giudico da mezzala, non da interno di centrocampo quando si gioca a due in mezzo, da regista. Lo giudico perché la scorsa stagione lo vedevamo praticamente interno nel 4-4-2, non lo giudico così, lo giudico da mezzala, punto e basta. Dopodiché, se nei piani d'Allegri non c'è di giocare con le mezzali, pazienza, si prenderanno altre valutazioni. Però secondo me Rabiot non è un giocatore scarso, cioè Rabiot nella Francia secondo me fa un lavoro egregio da mezzala. Per me egregio, scusatemi, magari è un'interpolazione, un buon lavoro, secondo me si muove bene nel centrocampo della Francia, non è che un brocco, io sono convinto di questo. Per quanto riguarda Rabiot, lo voglio giudicare nel suo ruolo, punto. Poi Federico: per volere Rabiot in campo, così come Ramsey, vuol dire essere autolesionisti. Non vedo l'ora che se ne vadano. Questo è Federico che lo scrive. Io non ho detto che vorrei Ramsey in campo. Su Ramsey il mio discorso è differente. Cioè, io su Ramsey, ragazzi, ho sempre detto che se non lo fai giocare e se non ha mai avuto mercato, è difficile che poi riesci a venderlo bene. E perdonatemi con questo ragionamento banale, perché mi rendo conto di essere banale sotto questo aspetto. Però ragazzi, cioè Ramsey lo devi far giocare al fine di poterlo vendere bene, questo va detto. Nel frattempo noi comunichiamo con la regia, con questo maxi schermo che abbiamo davanti, perché il nome dell'ospite che avremo si chiamerà, carissimo Filippo, così facciamo un bello spoiler, Sandro Pokeshi. Sandro Pokeshi, e abbiamo fatto un grande spoiler per quanto riguarda i nostri ascoltatori, che adesso secondo me impazzeranno per questo nome qui, un nome di un allenatore molto critico, ma secondo me molto, ma molto, ma molto cattivo, ecco, molto, ma molto cattivo, nei giudizi. In ogni caso, come piace a me. Daniele mi scrive, ragazzi, scatenatevi, 340 54 25 324, anche note audio, soprattutto note audio, perché i conduttori di questa trasmissione siete voi, lo sapete che siete i protagonisti assoluti. Io oggi ho detto, non faccio up, non faccio down, voglio farmi una bella chiacchierata con voi, perché è bello, perché voi siete come me, perché anche voi ce l'avete con questa pausa delle nazionali, non ce la fate, avete voglia di Juve, e meno male che ieri ci sono state le women, perché non ce la possiamo fare durante l'anno, quando ci sono queste soste è davvero una martellata a tutti quanti i tifosi delle squadre di club, perché durante l'anno i club hanno più appeal, punto e basta, questo va detto, durante l'anno interessano più i club, le nazionali giochino d'estate, ma non voglio sempre ripetere le stesse cose. Leggo Daniele, buongiorno Luca, perché io a Rabiot darei una seconda chance, lo voglio giudicare nel suo ruolo, sì, lo devo dire, sono impopolare, sono l'unico in tutta Italia, lo dico. Allora, buongiorno Luca, non mi dispiace, Rabiot ha avuto già troppe possibilità, è troppo scostante e non ci mette mai la grinta giusta, per me può andare al mercato, però vi invito a badar bene a una cosa. Allora, una partita non è che ti fa stilare un giudizio su un giocatore, questo è chiaro. Però torniamo indietro alla partita contro il Chelsea, osannata per lungo e largo da tanti tifosi, no? Io per esempio non lo condivido come parere, però secondo me lì Rabiot aveva fatto una cosa buona, cioè quella sponda lì, perché poi nessuno l'ha messo in evidenza, quella sponda lì che ha fatto a Bernardeschi, non era mica semplice, non era un pallone facile da domesticare. Cioè io vi invito anche a valutare i giocatori a livello trasversale, non a farvi abbaiare da certe etichette. Ma bando alle ciance, abbiamo l'ospite in collegamento, lo ringrazio per la graditissima disponibilità con noi, mister Sandro Pokeshi. Mister, buongiorno.
Buongiorno e grazie dell'invito.
Grazie a lei, e vorrei partire con il domandarle, con il chiederle una valutazione rispetto all'annata della Juventus sin qui. Qual è la sua chiave di lettura?
Ma vedo una squadra che è in totale confusione. Confusione perché non vedo una squadra che ha innanzitutto un'idea di gioco, ma soprattutto mi fa anche ritornare indietro e pensare che veramente Ronaldo non era un problema ma era un valore aggiunto. Perché quando è stato mandato via, o è andato via, questo forse voi lo sapete meglio, sembrava quasi una liberazione. Invece oggi io sto vedendo proprio che questa Juve era Ronaldo dipendente.
È interessante questa chiave di lettura, perché molti dicono Dybala non riusciva a rendere perché c'era Cristiano Ronaldo. Cioè, secondo lei era una chiave di lettura errata, quindi di conseguenza, e soprattutto come sta giudicando l'operato di Dybala sin qui?
Ma guarda, Dybala a tratti ha fatto vedere che poteva essere, diciamo, il Ronaldo Day che abbiamo visto. Però pure questo ragazzo, porca miseria, non ha mai la continuità del grande campione. Noi siamo abituati a vedere che quando un giocatore è un top player lo è di continuo. Purtroppo poi fisicamente non sta mai bene questo ragazzo, quindi io guarda, penso veramente che sia un campione, mi sembra il Messi quando lo vediamo in nazionale, no? Con il club il Messi è un fenomeno. Poi magari va in nazionale, non riesce a rendere, e questo è uno dei grandi misteri, no? Perché se uno è un talento, per me un talento lo è sempre. Non può passare da delle partite che è decisivo, perché Dybala quest'anno, quando la Juve ha avuto quelle 3-4 vittorie di fila, è stato con la mano di Dybala, perché ha fatto delle giocate, ha fatto anche dei gol, ma questo non abbiamo dubbio della classe, del fuoriclasse. È la continuità che gli manca a un giocatore che secondo me è, dopo Ronaldo, Messi, è, diciamo, è il giocatore che fa vedere qualcosa di più a livello proprio tecnico, a livello mondiale. Però non spiego, non so se è un giocatore forse che si accontenta, forse non caratterialmente, ecco, anche il pianto, no? Un giocatore quando piange ha delle fragilità, no? Mi sembra quel campione che a livello caratteriale non è un campione, perché certo, noi li conosciamo, perché per me i veri campioni sono quelli che, guardate, alla Juventus ne sono passati molti di questi giocatori. La prima cosa che va in risalto è proprio il carattere. Io penso che a Dybala manca proprio quel carattere, anche quando si diceva Ronaldo lo sfura, ma non è vero. Che se io gioco un giocatore forte, anzi le mie prestazioni con un giocatore forte si devono esaltare ancora di più. Mi può escludere, anche perché non è che stiamo giocando a tennis o a ping pong, qui giochiamo con 11 giocatori, quindi c'è spazio per tutti. Ronaldo fa le sue giocate, ma le può fare anche Dybala, anzi in due vengono meglio.
Mister Sandro Pokeshi in collegamento con noi, 340 54 25 324 se avete delle domande per lui. Io ho una curiosità per quanto riguarda Dusan Vlahovic, mister. Secondo lei è il prototipo del centravanti che servirebbe alla Juventus? E soprattutto la Juventus dovrebbe affondare già il colpo a gennaio, a suo giudizio?
Sì, per me sì, ma io vedrei anche qualche centrocampista, perché non mi convince né Michelli, né anche Locatelli, Rabiot, sono giocatori che non riescono ad incidere, non sono, parliamoci chiaro, non sono da Juve. Se io ricordo i centrocampi, centrocampo della Juve, Pirlo, Vidal, Marchisio, questi giocatori la Juve non l'ha più ritrovati, perché le grandi squadre non si costruiscono in difesa e in attacco, le grandi squadre è il centrocampo, il funzionamento alto, perché è da lì che esce fuori una vera squadra. E quando la Juve ha avuto i grandissimi annate dove hanno vinto tutto quanto, io mi ricordo dei centrocampi della Juventus con Tardelli, ma era uno spettacolo vederlo. Certo. Per quanto riguarda Vlahovic è da prendere subito, non è che è il giocatore da Juve, questo è un ragazzo che come fame, come voglia, come determinazione è un giocatore che farà parlare di sé, ma a livello, ecco, però deve andare in una grande squadra, in una grande società, perché poi lì si vede se la sua determinazione è dovuta perché magari è in un club minore o magari perché lo vediamo perché è un campione. Il campione, allora, alla Fiorentina possono giocarci tutti, alla Juve bisogna dimostrarlo. Con tutto il rispetto della Fiorentina, con tutto il rispetto, il giocatore forte lo devi vedere in un ambiente forte. E quindi alla Juventus sarei veramente curioso, è come gli allenatori. Non tutti gli allenatori possono allenare la Juventus.
Ecco, proprio su questo, infatti volevo porle l'ultimo quesito. Come ha ritrovato Massimiliano Allegri in panchina? Perché poi per un collega è più semplice giudicare un allenatore, no? Siete colleghi, appunto lei e mister Allegri. Quindi come lo ha ritrovato in questo ritorno? C'è chi dice che forse abbia perso un po' di smalto per certi aspetti.
Ma guardi, è quello che mi dà l'impressione in questo periodo. In molti allenatori lo vedo in Mourinho. L'unico che si è migliorato è Spalletti. Io vedo degli allenatori un po' appagati. Allegri mi sembra un po' che è venuto come se volesse fare il professore. Adesso vengo io, ci penso io con la bacchetta magica. Non lo rivedo più, l'Allegri lo rivede un po' in puta, si è un po' imborghesito, ecco, tutto lì. Vedo un Allegri un po', non vedo il lavoro di campo nella squadra della Juventus. Quello invece che vedo a Spalletti veramente mi è piaciuto perché si è rimesso in tuta, i suoi vestitini li ha messi un po' da parte e si è rimesso in tuta, ha un significato questo, la tuta e il vestito. Sarri si è rimesso la tuta.
Inzaghi l'ha sempre avuta, Sarri, l'ha sempre avuta. Era un grande dibattito.
No, però la Juventus no.
Certo, sì. Può essere un particolare da considerare. No, interessante.
Io sto guardando.
Sì, ho capito la metafora. Sì.
Ha detto i lavori da collega, ma anche sopra. Io quando parlo sono un po' un allenatore diverso dagli altri. Dico quello che penso.
È sempre buono.
Sono stato sempre diretto. Però ecco, Allegri vedo questo qui. Deve ricominciare ad allenare la squadra, perché questa squadra deve essere allenata, anche se dicono che alla Juventus non si allena, no, le squadre si allenano, e come si vede quando c'è la mano dell'allenatore, e si deve vedere soprattutto nei grandi calciatori,
certo,
perché è troppo facile essere forte coi deboli e deboli coi forti, no?
Certo.
Tu sei un giocatore forte e io devo essere allenatore forte, non posso essere debole. Ecco, questo qui mi dà questa impressione, lo vedo un pochetto imborghesito, deve ritornare ad avere un po' quella fame e rivedere un po' l'Allegri che comincia a levarsi la giacca, a sbattere i pugni, vediamo un po', e mi piacerebbe vederlo in tuta.
Vedremo, lanciamo questa campagna,
anche se la Juve è il suo stile, però io penso che il tifoso, vedendo Allegri in tuta, caricherebbe ancora di più. Oh, il mister oggi è in tuta.
Ho capito il messaggio. Mister, io la ringrazio, è stato appunto molto interessante il suo discorso. Grazie a mister Sandro Pochesci.
Grazie a voi, arrivederci.
E ringraziamo il mister che ha messo tanti temi nel calderone. Come faceva Ronaldo a essere considerato un problema a giudizio del mister? E poi su Paolo Dybala ha detto: non ancora la continuità del grande campione. Io non so come la pensate voi su Paolo Dybala. Io credo che tecnicamente sia il giocatore più forte della Juventus, ma occhio ai voli pindarici, ragazzi, occhio, perché se Dybala non è messo nelle condizioni di poter rendere al top, e poi è chiaro che è discontinuo. Io credo che sia un giocatore che in carriera sia stato molto sfortunato. Io sono passato per anti Dybala perché avevo delle perplessità all'inizio sul suo rinnovo, vi ricordate? Mi attaccavano tutti, mi veniva detto: ma come, Cavallero, non capisci nulla di calcio? Che ci sta, perché siete liberi di dirlo, ci mancherebbe altro. Però ragazzi, se Dybala mi fa la seconda punta in un 4-4-2 a trazione interiore, è chiaro che è penalizzato, perché per come sta giocando la Juventus adesso i contropiedisti sono avvantaggiati, giocatori che riescono a fare 20 metri di campo, 30-40 palla al piede, i Chiesa, paradossalmente i Bernardeschi, Cuadrado. Dybala secondo me risulta penalizzato con questo modulo, ma è una mia modestissima chiave di lettura, ragazzi. Io vi leggo perché siete tantissimi. Rabiot merita una seconda chance, sì oppure no? Io vi ho detto sì, nonni sì, perché lo vorrei vedere nel suo ruolo. Se io un giorno lo vedessi mezzala nel 4-3-3, ragazzi, potrei dire che Rabiot è un giocatore da Juventus, altrimenti tutto il resto è noia, per parafrasare un noto cantautore. Giancarlo, ciao Luca, che spettacolo il tuo ospite oggi, gli attributi, d'accordo su tutto, venisse la Juventus, questo è Giancarlo. E poi leggo ancora al volo Gianluca da Lussemburgo: quanti siete ragazzi, così mi piacete. Buongiorno, siamo messi così tutto per colpa di Ronaldo, blocco di crescita, capricci, e siamo stati svantaggiati. Ragazzi, sono le 9:30, ci ascoltiamo le news e tra poco vi ascolto e vi leggo, perché siete davvero tantissimi.
Up and down, up and down.
Amici miei, subito prendiamo le cuffie, andiamo in onda per leggervi, per ascoltarvi, perché siete tantissimi. Mi state inondando di vocali. La domanda è: io ho detto Vlahovic, ma ne serve anche un altro, perché secondo me servono due attaccanti, ragazzi, non solo Vlahovic. Ma io farei un pensierino anche a Raspadori, ragazzi, perché Raspadori secondo me ha il fiuto del gol, tra l'altro l'anno scorso ci ha pure segnato, ma lasciamo perdere questo aspetto. Però secondo me serve, ci potrebbe servire, se il Sassuolo non ci fa penare, e poi anche per disturbare l'Inter, ragazzi. Cioè, ci sta, il mercato è anche fatto di disturbi e controdisturbi. E poi Rabiot, ragazzi, che cosa ne pensate di questo giocatore? Merita concretamente una seconda chance, sì oppure no? Carissimo Filippo, andiamo a sentire vocali, ancora vocali. Ne voglio sentire due di fila.
Ciao Luca Cavallero, io penso che Dybala ha avuto la sfiga di essere allenato prima da Allegri e adesso di nuovo di Allegri. Che lo mette sempre fuori ruolo, cioè tutto il tuttocampista, un ruolo inventato da mister Allegri, dalla prepotenza che ha Allegri, perché Allegri si dice sempre: cioè, ma quel giocatore non è da Juve, quello non è da Juve, ma Allegri oggi è da Juve? Io dico di no, Allegri oggi è da, neanche da Spezia, perché lo Spezia con Thiago Motta fa un bel gioco e lui non è capace a farlo. Perché Allegri, e poi Dybala nell'anno di Pirlo è stato infortunato. Con Sarri, Covid o non Covid, ha fatto una bella stagione. Anche se ha fatto metà stagione, non è stato premiato così a caso il miglior giocatore,
certo,
della Serie A.
30-40 secondi, mi raccomando,
talenti,
ragazzi.
Punto e basta, ciao.
30-40 secondi di vocale, se no vi dobbiamo sfumare, ma ne voglio sentire un altro perché siete tantissimi. Prego Filippo.
Ciao Luca, buongiorno.
Ma ciao.
Volevo fare un appunto su Ramsey.
Sì.
Sì, e lo fai giocare, ma è sempre infortunato. Come fai a farlo vedere? Fa una partita un tempo e poi si infortuna subito. Io su Ramsey sarei risoluzione del contratto, piccola piccola ma piccola buona uscita e via. Ciao.
Ragazzi, questo è un eroe, non si è presentato, però è davvero molto interessante, no? Sentire un tifoso della Juventus che dice: darei una piccola buona uscita ad Aaron Ramsey, ma è meraviglioso, ma è fantastico. Io credo che la rescissione in ogni caso non sia da accogliere con favore, perché Ramsey bisogna provare a venderlo, ragazzi, bisogna provare a monetizzare, cioè rescissione secondo me è proprio l'ultima spiaggia in extremis, quando veramente non riesci a cederlo in alcun modo e fai la rescissione. Però è anche una missione di un proprio errore, anzi doppio errore. Il primo è stato nel prenderlo e di metterlo sotto contratto, e il secondo, ragazzi, è anche stato un fattore inequivocabile secondo me legato a questo giocatore qui, ossia che praticamente non sei riuscito a venderlo, perché poi la forza di un dirigente, la forza di un procuratore, la forza di un dirigente, di un procuratore, lasciamo perdere questo discorso qui, perché sennò veramente poi mi si frulla qualcosa in testa, perché sulle commissioni di agenti sapete come la penso. Però per quanto riguarda la gente, scusa, per quanto riguarda il dirigente, un dirigente lo giudichi anche dalla sua capacità di vendere, e se non sei capace di vendere Ramsey, io sono preoccupato. Cioè, alla fine bisogna provare secondo me a monetizzare con questo giocatore, è difficile ma ci devi provare. Allora, voi non mi state dicendo però che cosa ne pensate, ragazzi, anche della combo, perché io vi ho detto Vlahovic, però anche Raspadori, cioè non solo Vlahovic, questo è il punto. E poi anche per quanto riguarda Adrien Rabiot, ragazzi, che cosa ne pensate? Gli dareste una seconda chance? Sì oppure no? Io l'ho bocciato con grande onestà intellettuale, perché non si può dire che Rabiot, ragazzi, sin qui abbia fatto una buona stagione, probabilmente il peggiore, verrebbe da dire, no? Però non è stato impiegato nel suo ruolo, punto e basta. E sull'amico che parlava di Dybala, che dice Allegri che lo svilisce, io non credo, cioè praticamente Dybala ha avuto vari allenatori, non solo Allegri, ha avuto Pirlo, ha avuto Sarri, con Pirlo ha lavorato meno chiaramente perché ha avuto problemi, però io credo che se tu mi dici in maniera molto netta, in maniera preponderante, decisa, che Dybala è al centro del progetto, me lo metti al centro del progetto per davvero. E scusate se sono ripetitivo nel dirlo. Se me lo fai giocare seconda punta di partenza in questo 4-4-2, falso 9, quel che è, secondo me va in difficoltà, perché questo è un 4-4-2, è troppo a trazione interiore per il gioco che fa Paolo Dybala, ma questo è un mio modestissimo parere. Allora, per quanto riguarda il vestito, quello che ha detto Pokeshi, no, sulla tuta, ma che c'entra tutto vestito? Spalletti ha trovato un gruppo rodato, Allegri ha trovato le macerie lasciate da Sarri e Pirlo, da Sarri che finisce sul banco degli imputati, ragazzi, e io non capirò mai perché Sarri viene svilito così tanto. Sarri ci ha fatto vincere uno scudetto. Secondo me Sarri stava costruendo qualcosa che in prospettiva poteva essere interessante. Poi non ha attecchito con l'ambiente. Però, ragazzi, Sarri non è un brocco, eh. E ve lo dico con grande onestà intellettuale. La partita di... Mi porto già avanti. La partita di sabato 20 novembre alle ore 18 allo Stadio Olimpico non sarà semplice. Occhio. Sarri è tutt'altro che un allenatore superato. Facciamo attenzione. Poi, Gianluca. Cosa dice Gianluca nei confronti di Sandro Pokeshi? Luca, questo non capisce niente, Locatelli che non è da Juve, la sparata grossa, è un parere, amici miei, l'ha detto Sandro Pokeshi, io non lo condivido appieno, ma anche qui è una questione di ruolo, perché Locatelli, ragazzi, non è un play, Locatelli è una mezzala di possesso, ecco, non di non possesso come Arthur, è una mezzala di possesso Locatelli, deve fare la mezzala, non è un play, chiaro, ci sarebbe servito secondo me un regista, se mi fate la domanda, alla Juventus, caro Luca, caro amico Luca, sarebbe servito un regista? Ovvio che vi rispondo di sì. Io infatti ero qui d'estate, e chi ha buona memoria se lo ricorda, a dirvi che oltre a Locatelli serviva Pjanic, serviva anche un altro regista, altrimenti avevi dei problemi di costruzione. L'abbiamo visto sin qui. E perdonatemi se non sono offuscato dalla doppia vittoria con Zenit e Fiorentina, perché per me i problemi ci sono. E per me non vincere lo scudetto, e purtroppo non lo vinceremo quest'anno, non vincere lo scudetto, se sei tifoso della Juventus, è qualcosa che ti farà capricciare, è qualcosa che ti farà brividire, ed è un problema, ragazzi. Lo scudetto deve tornare a essere l'obiettivo, in prospettiva, non so se sarà una prospettiva molto ampia o meno, però, cioè, io non è che voglio lottare tutti gli anni per la Champions, eh? Una Juventus che lotta già 2 anni di fila per la Champions è già qualcosa di anomalo, è qualcosa che non funziona, c'è un cortocircuito. Capite bene che cosa intendo. Abbiamo tantissimi vocali grazie all'ausilio di Filippo, ne andiamo ad ascoltare due consecutivi, 30-40 secondi, mi raccomando Filippo, che ce ne sono tantissimi e non me ne voglio perdere neanche uno, prego.
Buongiorno Luca Cavallero, sono Giuseppe da Caggi.
Abbiamo ascoltato.
Parliamo di Dybala. Dybala non ha, non ha continuità, scusa. Perché nei 5 anni di Allegri sappiamo tutti dove lo faceva giocare e come lo faceva giocare, ossia come oggi.
Sì.
Poi si dice sempre quel giocatore non è da Juve, Rabiot non è da Juve, Ramsey non è da Juve, quello non è da Juve, ma Allegri oggi è da Juve? Io dico di no, oggi Allegri può allenare in Serie B nelle categorie inferiori.
Non sono d'accordo.
Perché Allegri è l'allenatore Yoko Mano Yoko, Yoko Mano Yoko, questo è Allegri. Allegri è un distruttore di talenti. Caio Giorgi chissà quando lo vedremo giocare.
Amico mio, non sono d'accordo, Allegri non è un distruttore di talenti e il suo palmarès parla per lui. Chiaro è che io una domanda me la pongo, faccio funzionare due neuroni che ho messi in croce, così faccio anche ironia su me stesso nel mio cervello, e dico, ma scusatemi, ma in un contesto del genere, in cui c'è da ricostruire, perché questa non è la Juventus del 2018-2019, badate bene, facciamo attenzione, è tutta un'altra rosa. In un contesto in cui c'è da ricostruire, Allegri sarà il prospetto dell'allenatore giusto? Ecco, mettiamola così. Al momento io mi riservo di rispondere, vorrei aspettare la fine della stagione per poter stilare un bilancio. Al momento io mi esimo dal rispondere, però è chiaro che questa domanda uno se la pone, ci mancherebbe altro alla luce dei risultati. Poi per carità, abbiamo vinto con la Fiorentina, con lo Zenit, per carità, chi vince ha sempre ragione, però cioè non potete dirmi che la Juventus è questa, cioè non mi si può dire Luca, questo è il 4-4-2 di Allegri, accontentati di questo. Secondo me ci va altro, ci va una svolta tattica coraggiosa, decisa. Però detto questo, se a qualcuno piace così, ben venga, il calcio è bello perché è vario. Io credo che questo non basti, non basti, anche se bisogna costruire di prospettiva, questo non basti, cioè mi aspetto uno step in più, anche due step in più. Allora vi leggo 340 54 25 324, perché non dobbiamo perdere il focus, ragazzi. Adrien Rabiot merita una seconda chance, sì oppure no? E poi il doppio attaccante, non ci serve solo Vlahovic, ragazzi, non facciamo lo stesso errore che abbiamo fatto per il rinnovo di Dybala, che si è parlato solo ed esclusivamente di quello, monopolio su quello e tutto il resto, beh. Adesso abbiamo Perin, Bernardeschi ed Esciglio, che facciamo? Le rinnoviamo? Sì, no? Quadrado, che secondo me è un giocatore fondamentale, sottovalutato, non so perché, perché qualcuno ha deciso di sottovalutare Quadrado. Per me è nei top 3 esterni destri d'Europa, però vedo che non viene mai menzionato, non viene tenuto in considerazione. Questo è anomalo, questo è anomalo, ma lasciamo perdere questo discorso per dirvi che ci si focalizza solo su un tema e non si pensa al resto. Io dico che la Juventus ha bisogno anche di un altro attaccante, oltre a Vlahovic, anche di un'altra prima punta. Pensate un po' che vi arrivo a dire. Allora, ditemi che cosa ne pensate nel merito. 340 54 25 324. Piero mi dice: Luca, Ramsey non lo vuole nessuno. Piero, bisogna fare il possibile però affinché qualcuno lo voglia. Cioè la rescissione è proprio la scelta estrema. È un problema se si arriva alla rescissione, perché anche una missione di colpa, capito? Cioè quest'anno sarebbe, non quest'anno, in quest'anno solare, ho trovato il termine corretto, sarebbe la seconda ammissione di colpa grave, macroscopica. Come vi ricordate, facciamo un passo indietro al 2020, prendi Pirlo allenatore, alla prima esperienza, al nuovo Guardiola, Leo, calcio champagne, lo esoneri dopo un anno e richiami quello che hai esonerato due anni prima. E quella è una grande ammissione di colpa, non può passare inosservata. E su Ramsey, se tu rescindi, sarebbe una grave, una gravissima, secondo me, ammissione di colpe, che la Juventus non si può permettere. Per cui cerchiamo di trovare acquirenti, perché poi è chiaro che sia un giocatore non collocabile in orbita Juventus nell'ambito del progetto Allegri e non solo. Allora, certi commenti di presunti tifosi fanno cascare davvero le braccia. Ma come si fa a dire che Allegri rovina i talenti? Dybala è costretto a fare il tuttocampista perché a centrocampo nessuno è in grado di fornire palloni decenti. Questo è Daniele. E secondo me, per l'interpretazione del gioco, eccessivamente trazione interiore, amico mio Daniele, oltre al fattore che hai detto tu, fermo restando che secondo me con Locatelli e McKennie il centrocampo al momento sta funzionando. Se abbiamo dei giocatori che rendono, cerchiamo di capitalizzarli il più possibile, di sfruttare la scia positiva di questi giocatori, non di cambiare ulteriormente. E questo secondo me è un tema molto interessante. Su Sarri, ragazzi, perché su Sarri molti di voi lo sviliscono, io sono riconoscente a Maurizio Sarri. Io, ragazzi, dico grazie a Maurizio Sarri, ci ha fatto vincere uno scudetto. Poi, se vogliamo negarlo, cioè con Sarri abbiamo vinto uno scudetto, Sono grato a Mister Allegri per tutto quello che ci ha fatto vincere e spero che ci faccia ancora vincere. E secondo me ci farà ancora vincere qualcos'altro. Però io sono anche grato a Sarri, oh. C'è stato lui un anno e abbiamo vinto lo scudetto con Sarri, eh. Non è che si può negare l'evidenza. Allora, io leggo: Sarri è la cosa peggiore capitata nella mia vita da tifoso juventino. Lo dico adesso a posteriori perché finché era la Juve lo difendevo. Anche, pensa un po', servono qualità morali di uomo prima che tecniche. Io parlo di palmarès, però, amico mio. E il palmarès della Juventus, l'albo d'oro, ci dice che dopo la stagione 2019-2020 con al timone Maurizio Sarri lo scudetto lo abbiamo vinto, quindi io, se devo giudicarlo sotto questo aspetto, e non mi interessa niente tuta non tuta, qualsiasi discorso vecchio superato, io dico grazie mister Sarri, certo lo dico, e abbiamo vinto uno scudetto. Siete tantissimi, state mandando tantissime note audio, grazie a Filippo. 30-40 secondi, mi raccomando Phil, ne ascoltiamo una.
Buongiorno, Massimo da Angri.
Noi ciao.
Continuiamo ancora a parlare di Dybala.
Sì.
Ma se una metà dei tifosi dicono che Dybala non è un fuoriclasse e l'altra metà dice che è fuoriclasse, non vuol dire che una metà è cretina e l'altra metà è intelligente. Vuol dire che Dybala veramente ha degli sprazzi da fuoriclasse, ma anche delle partite, più di una, che non combina nulla. È lui che lascia questi punti interrogativi in testa ai tifosi.
Beh, è molto interessante questo tuo discorso. Io credo che ci siano responsabilità oggettive da parte del calciatore, perché poi è chiaro, non è sempre colpa degli altri. Secondo me Dybala in certe partite in cui caratterialmente doveva tirare fuori qualcosa in più non lo ha tirato fuori. Non lo so, penso per esempio a Juventus-Empoli, fascia da capitano, giorno dopo, giorno più, giorno meno, l'addio di Cristiano Ronaldo, tu in quel momento devi prendere in mano la situazione. E lì non l'hai presa in mano, no? Tanto per citare un esempio. Però è anche colpa di allenatori oppure di interpretazioni di gioco che secondo me lo hanno penalizzato. È una scelta, vuoi mettere Dybala al centro del progetto, giochi con il 4-2-3-1 e dice a Dybala: gli ultimi 16 metri sono tuoi, fai quello che vuoi, cerca di essere incisivo, mi servi tra le linee, devi aprirmi spazi, devi essermi incisivo lì, non devi lasciare punti di riferimento. 4-2-3-1, logico che se fa altro, e poi lì arrivi lì, che faccio? Se ti chiedo di fare una cosa che non ti viene naturale, non ti viene da far bene, allora non sono al centro del progetto, perché se mi metti al centro del progetto mi cerchi di mettere nelle condizioni di poter rendere da giocatore al centro del progetto. Vorrei sentire un altro vocale, Filippo.
Ciao Luca, sono lo zio
grande
Daff. Ora tutte,
dimmi,
le opinioni sono giuste, siamo in democrazia,
sì,
e ognuno deve esprimere,
sì,
la sua idea.
Sì.
Ma noi che amiamo la Juventus, qual è la migliore idea per aiutare la Juventus? Dire che Allegri è da Serie C?
Ah, io non l'ho detto, amico mio.
O utilizzare un allenatore che ha vinto 5 scudetti? O che gli ha fatto fare la maggior parte della carriera di Dybala, i più gol con lui, nel
questo senso, è vero,
non so, 106,
questo è vero,
gol, penso che Dybala con Allegri ne avrà fatti una settantina. E questo qua, far crescere la Juventus così?
Ma guarda, amico mio, io non sono quello che ha detto Allegri deve allenare in Serie B, in Serie C deve allenare una piccola, non lo penso, l'ha detto un ascoltatore che è intervenuto con un vocale. Io credo chiaramente che Allegri, l'ho ripetuto, cioè se dice di mettere al centro del progetto Dybala deve stare al centro del progetto, e gradirei una svolta tattica più incisiva. Ma pensa anche tu, amico mio, credo anche molti di voi all'ascolto, cioè non è per fare la persona con tanta autostima, ecco, per non utilizzare un altro termine, però penso che questa Juventus possa guardare oltre questo 4-4-2. Non è per dire con superbia siamo i più forti, perché quest'anno lo scudetto non lo vinceremo, lo vinceranno altri, noi dobbiamo lottare per la Champions. Detto questo, io vorrei lottare per la Champions con uno schema diverso da questo 4-4-2. Non mi voglio capacitare che questa sia la soluzione finale, e lo dico molto preoccupato, perché oggi è il 10 di novembre e la strada sembra quella, e io spero si vada oltre un po' più di inventiva, un po' più di fuoriuscita da certi dogmatismi pragmatici, da certi dogmatismi tattici. Cioè io spero di vedere una Juventus disegnata tatticamente un po' più libera, un po' più dibalacentrica ma per davvero, un po' più volta a mettere al centro del progetto concretamente certi giocatori. Cioè io ancora non ho capito quali siano i giocatori centrali nel progetto. De Ligt per la Juventus è fondamentale, è imprescindibile,
imprescindibile, sì oppure no? E ce lo facciano sapere, oppure ce lo dimostrino, secondo me lo dovrebbe essere. Chiesa lo è, sì oppure no? Prese di posizione, inizia un progetto quadriennale, i giocatori su cui puntiamo sono Dybala, Chiesa e De Ligt, e Locatelli ovviamente, questa è la spina dorsale, dopodiché ci costruiamo il resto intorno, ma ci sta, è programmazione, è progettualità, sono quattro giocatori importanti, si cerca di metterli nella condizione di poter rendere al meglio. Chiesa, per esempio, per me non è una seconda punta, ed è facile dirlo adesso a posteriori, io ve lo dicevo il giorno dopo lo Zenit, dopo il Chelsea, me lo ricordo quel 30 di settembre, mi sono beccato un sacco di insulti perché ho detto, sì, Chiesa ha segnato, una buona partita, per carità, ma non è una seconda punta. Chiesa ha bisogno della linea laterale, lo penso, Chiesa è un esterno, quindi ruolo per ruolo è un esterno. Locatelli non è un regista, Locatelli fa la mezzala, oppure lo devi far giocare a due e mezzo, gli metti un centrocampista che lo copre vicino. Io vengo criticato per Witzel, però penso che Witzel possa essere un'alternativa, attenzione, un'alternativa valida all'attuale McKennie, che sta bene, che sta facendo un ottimo lavoro. Penso che Dybala non sia, e ve l'ho detto per tutta la puntata, una seconda punta, un falso 9, ma che sia un trequartista incisivo negli ultimi 16 metri. Un trequartista quasi punta, ecco, definiamolo così, no? Perdonatemi nell'essere un po' ibrido. De Ligt, secondo me, io lo dico fuori dai denti, è nella top 3 tra i centrali d'Europa. Poi se vogliamo dire il contrario lo diciamo. Però secondo me Matthijs De Ligt, ragazzi, è fortissimo. Fortissimo, universale, io non capisco quelli che sviliscono Matthijs De Ligt. E per carità, poi De Gustibus, ma questo è il mio parere modesto. Vi leggo perché siete tantissimi, ragazzi, siete tantissimi, ne leggo tre di fila. Ornella da Bolzano: buongiorno Luca, riguardo alla rescissione di Ramsey, io sostengo che il fine giustifica i mezzi. E mi citi Niccolò Machiavelli. Cos'è che dice ancora? Sì. Quindi se servisse alla squadra, rescissione subito. Ammissione o no di colpa? Beh, questo è il tuo parere. Poi, Sarri? Si parla ancora di Sarri. Incredibile, ragazzi. Incredibile questa... Allora, Sarri non ha mai indossato il nostro stemma su tutto o qualsiasi cosa mettesse in panchina. Non dimenticherò mai quando dopo la sconfitta con il Napoli disse sono contento per i ragazzi, riferito al Napoli. Non disse proprio così, però, per carità. Poi ancora, altro messaggio. Francesco da Palermo, che fa fa il tema libero in un mondo che parapaparapà il mio tema libero, però ti leggo, Francesco, che dici? Ciao grande Luke, purtroppo su Ramsey si andrà alla rescissione, segno di poca lungimiranza societaria, vedi CR7, oltre a cercare un centrocampista a fine mercato. Penso che oltre a Vlahovic serva un'altra punta, e vedete, ragazzi, che non sono l'unico a pensarlo, e non riscattare Morata, questo è chiaro, 35 milioni anche no, ma in generale secondo me Morata, ragazzi, ha dei limiti evidenti per giocare nella Juventus, e per carità, è un giocatore attaccato alla maglia, affezionato, quel che è, però queste cose vanno dette. Poi servono due centrocampisti di livello. Rabiot ha avuto due stagioni per dimostrare di essere un top, ma non lo è. Idem Arthur. E poi ancora su Sarri. Io non capisco veramente questo accanimento nei confronti di un allenatore che ci ha fatto vincere uno scudetto. Poi poteva piacere come non piacere, però ci ha fatto vincere uno scudetto, eh? Non è che si può negare l'evidenza, amico mio, che scrivi questo messaggio. E mi dici, se Sarri fosse stato un uomo da Juve, lui per primo avrebbe detto ringrazio la Juve per la vittoria dello scudetto, ma siccome lui disprezza la società Juve, pure se avessimo vinto la Champions, io ringraziare la società e i calciatori, mai lui. E vabbè, amico mio, è la tua posizione, io non la condivido personalmente, cioè io condivido, cioè posso condividere i pareri discordanti, ma secondo me se qualcuno ti fa vincere qualcosa bisogna riconoscerlo con onestà intellettuale, chiaro, questo mi sembra evidente. Grazie a Filippo, vorrei sentire due vocali, number two, 30-40 secondi di vocale che li voglio anche commentare, prego.
Ciao Gianluca d'Alba Adriatica.
Ciao.
Addirittura ti dico che sono d'accordo con te, stranamente. E quasi ti direi, infatti, che prima di destinare budget per nuovi acquisti, nuove operazioni, io destinerei il budget per rinnovare da adesso a 4 anni, 5 anni, la durata di un progetto, quei giocatori che appunto sono al centro del mio progetto. Quindi magari in questo caso, non so... De Ligt,
certo, è chiaro, rinnovo,
già in preventivo, e magari Chiesa in base alla durata attuale del contratto, che non la so di preciso.
Sentiamo un altro vocalino.
Ciao Luca, Fabio da Capranica.
Ciao.
Riprendo un attimo il concetto che volevi esprimere tu sul Dybala che deve essere messo in grado di, nelle condizioni di giocare.
Sì,
siamo d'accordo, ma non è solo l'allenatore, è il centrocampo che non dà palle giocabili, gioca sempre spalle alla porta, va incontro al pallone e quindi non abbiamo una qualità a livello di centrocampo. E sono completamente d'accordo col mister che prima è intervenuto come tuo ospite, è il centrocampo che tu devi formare. E secondo me l'idea di Allegri è proprio quella, cercare di andare in transizione quest'anno per poi comprare l'anno prossimo. Sul discorso tuo di Raspadori, io prenderei più un attaccante di esperienza, metterei Cavani e Vlahovic.
Amico mio, lo United mica te lo dà, perché chiaramente è prezioso anche per lo United quel giocatore lì. A me piace una cifra, però chiaro che non è un giocatore, ecco, mettiamoci d'accordo, percorso quadriennale, progetto quadriennale, ovvio che non rientra nel novero, no, di questa pianificazione. Poi se mi dici nell'immediato che cosa ne pensi di Cavani, io ti rispondo che è un buon giocatore che tra l'altro in Serie A ha fatto molto bene. Ma volevo rispondere a questo quesito che mi pone Daniele. Vi state scatenando, io vi ringrazio ragazzi per i tanti messaggi che mi state mandando. Daniele mi dice: Luca, ma una coppia Vlahovic-Icardi e voler troppo, ci può essere qualche possibilità? Io ragazzi non vendo fumo, come sapete, se le cose le so le dico, se le cose non le so non le dico. Non mi risultano contatti per quanto concerne Mauro Icardi, non sono al corrente di questo, poi sicuramente ci sarà qualcuno più informato di me. Se mi chiedi il mio parere personale su Mauro Icardi, io sono sempre stato favorevole, ma perché io vado anche oltre un discorso di maglia, non mi interessa che abbia vestito la maglia dell'Inter per tanti anni, che abbia esultato ogni volta che ci ha segnato, eccetera, eccetera, eccetera. Icardi è un ottimo giocatore, è un giocatore validissimo, e secondo me è un giocatore, sarebbe un giocatore da Juventus, questo sì, coppia Vlahovic-Icardi, insomma, è tanta roba. Simone da Firenze mi attacca, perché io difendo Sarri, perché io ho soltanto detto, ragazzi... Cioè veramente, ho soltanto detto ci ha fatto vincere uno scudetto e lo ringrazio per averci fatto vincere uno scudetto, va detto con onestà intellettuale, così come ringrazio Allegri per tutto quello che ha fatto. Amico mio Simone, ti arrabbi. Simone da Firenze: buongiorno, difendi Sarri perché ha vinto uno scudetto, ma attacchi sempre Allegri anche se ne ha 25. Io non sto attaccando Allegri, amici miei, io dico che secondo me questa Juventus ha più potenzialità del 4-4-2, può guardare oltre il 4-4-2, amici miei, dico soltanto questo, cioè ci sta, è opinabile. Leggo poi al volo altri tre messaggi che sono arrivati, che mi sono lasciati indietro. Volevo commentare quello sui capricci di Ronaldo, di Gianluca. Gianluca mi ha detto i capricci di Ronaldo. Io non so come siano andate realmente le cose, però è chiaro che, ma l'ha detto anche Chiellini nell'intervista da Zone, che ci sono stati degli evidenti limiti questa stagione nel partire. Perché? Perché il 28 agosto ti ha piantato in asso Cristiano Ronaldo, ma questo è chiaro. Poi è ovvio che la stagione è totalmente condizionata e ne risulta totalmente ridimensionata da ciò, amici miei. Però fermi tutti, perché io ritorno dalle 15 alle 17, vi dovete scatenare con lo zio Quintiliano Giampietro, insieme a lui a Fuori di Juve. A quest'ora sta correndo in Villa Gordiani, lì dov'è, ma secondo me non lo sta facendo, per cui controllatelo, monitorate sui social per verificare se lo fa. Io mi fermo qui, torno domani mattina dalle 9 alle 10 e lascio la palla agli amici di Social Club. Ciao!
Up and down. Up and down. Da lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in up and down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera.